Io sono pronto.
No, non serve. No, lui ce l'ha. Sono già ambientati. Sì, sono già tutte le registrazioni. Quando volete,
no, no.
Quando volete, pronto.
Allora facciamo accomodare anche Mauro.
Guardiamo meglio.
Ma dove dovete andare? No, perché così. No, mi spiego, perché c'è la registra. E quindi nel momento in cui si registra per avere a disposizione, almeno voi visitiamo. Tanto loro stanno lì?
Io credo che me mi conoscete, sono di Cigoni, abbiamo, sì, ma tanto mi sentono, sono cose non fondamentali, e abbiamo invitato Antonino Saggio a tenere questa lecture, questa lezione, questa comunicazione su il tema è Giuseppe Terragni e la sua idea di città, come nella sua architettura viva questa idea di città. Però siamo qui anche a presentare il libro molto bello, che è una seconda edizione del riveduta, ampliata, con fotografie di un testo oramai storico ma fondamentale, perché è un testo che forse, come diceva anche nella sua autobiografia, nella sua presentazione Antoni, era è forse uno dei libri che meglio chiariscono questa figura, secondo me e secondo anche, credo, Antonino Saggio, è l'architetto che più ha segnato l'architettura italiana del primo Novecento e forse anche il secondo. Stando anche all'influenza che ha avuto su una persona, su un architetto come Eisenman, che ha voluto studiare a fondo questa figura e che che l'ha portato nell'attualità di una evoluzione e di un pensiero nuovo sull'architettura. Antonino Saggio lo conoscete, e lo conoscete perché fa parte della storia dell'architettura italiana attraverso i suoi maestri, che prima di tutto Bruno Zevi, di cui è stato forse uno degli ultimi allievi, ma anche poi costruendo una storia editoriale gestita da lui importante. Cioè, se noi abbiamo conosciuto architetti come Ghedi, come Eisenman in testi italiani, merito della sua collanina pratiche
Universale di Architettura.
Questo è Antonino Saggio, è un uomo di grande fascino anche nella sua eloquenza e nei suoi racconti, e noi siamo molto contenti e orgogliosi di averti qua.
Grazie mille, Silvio, grazie. Il problema delle presentazioni così belle è che uno ha paura di deludere il pubblico. Cercherò di no, anzi, grazie di questa accoglienza così, come dire, lieta. Sono stato in altri posti dove era un po' meno lieta. Invece qua a Bergamo respiro subito un'aria molto amichevole, questo mi fa molto piacere. Allora, Volevo dire a voi e anche agli amici che sono collegati o che saranno dopo, che è mia abitudine mettere interamente tutto il materiale che voi andate a vedere su internet. Quindi basta scrivere Antonino Saggio sul web. Il primo link, vedete, è questo, è il mio sito, cioè stiamo andando qui. E questa è la mascherina, è molto piacevole che avete voluto dedicare a questa occasione. Basta fare clic sulla mascherina e si è dentro tutta la presentazione. Quindi per chi ha interesse è possibile non soltanto rivedere del materiale, c'è cioè del materiale originario, non originario e originale che vi farò vedere, abbastanza bello, io credo, almeno di cui noi siamo abbastanza orgogliosi. Però ci sono anche i link, c'è cioè tutto un mondo per chi vuole approfondire. Al mio relatore Carlo Menograni è stato dedicato un francobollo da una settimana circa. E per il centenario della nascita, e allora ho pensato dentro di me, sono felice che Carlo abbia questo francobollo, però forse è il caso di fare un altro francobollo sotterraneo, ho pensato, e quindi mi è venuta questa bizzarra idea di chiedere ai ministeri competenti, che sono ben 5, di fare un francobollo per i 120 anni della nascita di Terragni. Le frasi sono molto misurate. Noi diciamo che chiediamo ai 120 anni della nascita di Ameda di Terragni la creazione di un francobollo, ma anche al fine di rafforzare le azioni di valorizzazione dei suoi capolavori ancora oggi in pericolo. E questa è una frase generale perché, come sapete, molte opere di Terragni incredibilmente sono sotto attacco. È una cosa che uno non può credere, ma l'asilo Santelia è chiuso da 5 anni, per esempio. E quindi, se avete voglia di aderire, c'è il link qui, potete andare sul link e firmare la petizione. Se quando arriviamo a mille copie, faccio le 5 raccomandate. Meno di 5, di 1.000 copie, mi pare, 1.000 firme mi pare troppo poco. E quindi questa sembra un po' così, eccetera. Mettendomi a ricercare un'immagine dei disegni michelangeleschi di Giuseppe Terragni, ho trovato questa vecchia diciamo immagine nel web che avevo fatto, che si chiamava Padre, Fratelli, Figli. E in realtà ho detto: ma tu guarda un po' qua che cosa succede, perché io conosco il nome di Pizzigoni, di Giuseppe Pizzigoni, attraverso i miei studi di Terragni. Pizzigoni aveva scritto negli anni 50 delle cose su Terragni, ma nella letteratura è nota perché Giuseppe Pizzigoni era assistente di Terragni al Politecnico, anche se.
Era molto
Come? Era più vecchio Pizzigoni, sì, l'architetto Pizzigoni era assistente di Giuseppe Terragni e aveva portato in voga questa Michelangiolesque, questa voga Michelangiolesca dentro il Politecnico di Milano, che noi possiamo valutare storicistica. In realtà in quel momento era abbastanza ribellistica, diciamo così, perché il Politecnico era molto orientato sulla figura di Moretti, e Moretti era un neomedievalista, e quindi diciamo, l'opera di Michelangelo era in qualche maniera innovativa e ribelle. Quindi, diciamo, quando ho conosciuto Attilio, prima attraverso un suo studente, poi diciamo, direttamente, si sono intrecciati. E tanti fili a cui però mi sembra piacevole ricordare. Molte grazie per l'attenzione al libro. Lo diciamo, il libro è appunto è una riedizione di un classico. Chi ha il vecchio libro Terragni di La Terza vale 423 euro all'ultima quotazione, e quindi forse vale la pena anche darlo via, io penso, se lo avete. L'editore La Terza, siccome mi sento in un clima amichevole, vi racconto anche qualche aneddoto, comunque poi vi posso assicurare che ho sostanza, però diciamo l'editore La Terza, dopo quattro edizioni, decide di non ristampare il libro. Io dico, ma perché non volete ristampare il libro? Ah, perché sciocco, ho troppo spazio negli scaffali. Abbiamo messo 6 anni a vendere la sua quarta edizione, insomma la cosa era finita lì, ma un caro amico è venuto in mio soccorso e mi ha detto no, me ne occupo io, non è possibile che questo libro non sia pubblicato. Si chiama Luca Lanini, anche lui uno studioso di Terragni, più giovane di me, circa 15 anni più giovane, e quindi mi ha presentato a questo editore siciliano, che ormai è diventato molto prevalente nel campo dell'architettura, che ha voluto rifare il libro da capo, completamente da capo, e con molto materiale nuovo, perché il fotografo con cui ho lavorato fin dal lontano 87 ha rifatto la sua quinta campagna aggiungendo nuove foto, eccetera. Poi mi farebbe molto piacere parlare delle foto, in positivo, in negativo, come vogliamo. Siamo reduci da una bella mostra a Milano, allo Spazio Milesi, proprio delle sue foto. Se volete sapere qualcosa di più del libro, ne abbiamo forse 2 o 3 copie, naturalmente sarei felice di firmarle, ma comunque andando a questo link si ha un po' tutto. Per quanto riguarda il libro, cioè ci sono delle ampie previews, ci sono un terzo in PDF e chi più ne ha più ne metta, insomma c'è tanta roba, e non solo, c'è un po' tutto il racconto delle cose che io ho fatto su Terragni, che sono in effetti numerose, fino a questo volume di cui di qualche esito parlerò, perché proprio ha delle implicazioni molto interessanti con il tema di oggi, che è la città di Terragni, che è la prima volta di cui io parlo in pubblico. Questo è un piccolo, è una piccola autocelebrazione che mi faccio, non so come dire, no, autopremio che mi faccio, cioè non parlare mai, non fare mai la stessa conferenza, cioè è una cosa che, di cui mi autocelebro. In realtà al pubblico non interessa così tanto, perché non è che è un mio fan, però per me è importante. E quindi io pensavo di fare la conferenza, la lecture, la nostra comunicazione tra colleghi, e qui in due parti. Una prima parte che ricorda per somme linee la figura di Terragni, molto rapidamente, però credo che sia necessario e utile comunque. E invece una seconda parte che è monografica, è nuova ed è su questa questione della città di Terragni, va bene? Con materiale anche nuovo. Allora, Giuseppe Ercole Enea nel 1904 nasce nella Brianza produttiva, Meda, molto vicino a Seveso, tra l'altro scoperto da poco, e la famiglia si trasferisce molto presto a Como, di cui è originaria la moglie, il padre è un capomastro che fa rapidamente carriera, tanto che a Como costruisce un bel palazzetto nei pressi proprio del Corso Indipendenza, che è, diciamo, uno dei due assi principali della città romana. Io ho cominciato a lavorare su Terragni nell'87 e quando sono andato in archivio volevo una foto di Terragni. E subito mi ha colpito questa foto, che a quei tempi era inedita, perché mi aveva colpito, perché dobbiamo sempre pensare a Terragni come un giovane, come diciamo un ragazzo, sostanzialmente un ragazzo, anche se è vero che negli anni 30 gli anni in qualche maniera contano di più degli anni delle nostre generazioni, ma comunque un ragazzo comincia ad operare subito dopo la laurea al Politecnico a 24 anni, buonasera, progetta il nuovo Comune a 28 anni, cioè nel 1928 a 24 anni di età, è la prima opera moderna costruita in Italia, cioè attraverso i canoni dell'architettura internazionale, insieme a Palazzo Guarino di Pagano, ma Palazzo Guarino è molto più timido rispetto al nuovo Comune, che invece, come sapete, ha fatto un grosso rischio di essere demolito, e non è stato solo demolito perché Terragni ha organizzato una commissione con il brillantissimo Portaluppi che gli ha salvato l'edificio, dopo peraltro averlo bocciato all'esame di laurea. Terragni è un uomo alto, forte, ha queste spalle come una guida alpina, attraverso i ricordi di Mario Radice, e mi piace molto questa foto, è una delle foto più belle che io ho trovato, ed è Terragni, che ha anche questo nome che evoca la terra, un rapporto con la materia, con la costruzione, che appunto nelle cave di Musso, con Sartoris, che è invece tutto l'opposto, anche fisicamente, no? È esile, è proprio minuto, e quindi è una foto particolarmente interessante. Terragni lavora quasi sempre la notte in una piccola zona dello studio, passa proprio molta parte della notte a lavorare con questo fatidico gatto, che a un certo punto mi sono messo a ricercare anche il nome, trovandolo, ed è seppellito in una nota molto seppellita, ma c'è nel libro. Mi piaceva questa idea, no? Di Terragni che lavora a mano, questa mano veramente felicissima, e poi la mattina dà i disegni allo studio, che è una grande stanza limitrofa diciamo, al suo studiolo, e vari disegnatori, un geometra, un piccolo studio, però un piccolo studio professionale. Il fratello è ingegnere, più anziano di lui. Poi c'è Zuccoli, che oltre ad essere collaboratore è proprio un vero amico di Terragni, e anche altre personalità arrivano nello studio come disegnatori, come Ico Parisi, che poi avrà una storia molto interessante come diciamo, fotografo, artista, architetto, e anche altre personalità e persone. Proprio l'altra sera un architetto è venuto e mi ha detto: sai, io sono il figlio di Castelli, che era un disegnatore. È lo studio di Terragni, per dire. Mi piace sottolineare sempre attraverso questa foto che Terragni fa parte della elite italiana del movimento moderno. Terragni non è un architetto, come dire, che abbiamo scoperto noi, oppure un architetto non appartenente al dibattito di punta dell'architettura del suo tempo, tutt'altro. Questa è una foto del 1933. Terragni è stato invitato al convegno itinerante che si svolge tra Marsiglia e Atene dei congressi internazionali di architettura moderna, e cioè del centralismo democratico, non so come dire. Perché funziona veramente in maniera molto simile a come funzionavano i partiti, diciamo, di quell'epoca, cioè era veramente un centralismo democratico, cioè ci sono dei grandi capi che dettano la linea, sostanzialmente Le Corbusier, e un'alleanza tra lui e i tedeschi, Gropius, eccetera. Gli olandesi sono anche molto importanti perché hanno un'urbanistica importante. questo gruppo detta in qualche maniera la linea che poi viene, diciamo, decantata e diffusa attraverso le personalità di primissimo piano locali, attraverso le opere, attraverso le riviste, eccetera. E Terragni quindi è in stretto rapporto con Le Corbusier, lo vediamo lì. E Le Corbusier va diverse volte a Como. E quando Terragni muore, viene da Bergamo a Como con il pullman. Tutti i convegnisti del convegno che si tiene a Como nel 48 dei Sciam, che è sostanzialmente l'ultimo. A Bergamo, scusate, fatto un casino, però si era capito che era Bergamo, cioè il convegno dei Sciam era a Bergamo nel 1948, è stato sostanzialmente l'ultimo vero convegno, diciamo, sulla linea classica dei Sciam. Dopo poco i Sciam hanno cominciato, no? Ci è arrivato Otterlo, si è arrivati i giovani, però quello è stato l'ultimo proprio. E non so perché ho queste analogie politiche che vorrei tenermi sotto, comunque vabbè. E quindi loro prendono il pullman da qua e vanno tutti a Como, non è che va solo Le Corbusier, tutti i convegnisti da Bergamo vanno a Como a vedere la mostra di Terragni, e Le Corbusier ne parlano di un fratello, di un fratello di una lotta comune in questo discorso, per dare l'idea che parliamo proprio di diciamo di una vicinanza. Terragni è il rappresentante italiano insieme a Bottoni, che vediamo là, là seduto, che sghignazza perché aveva, diciamo, segato Sartoris, che invece era un grande sostenitore dei primi convegni architetturali, invece lo segano, cosa che abbiamo scoperto da poco, perché c'è stata questa bella mostra Sartoris Terragni a Como, fa un bel complotto e no, Sartoris non va, comunque sia, adesso questo è un po' lo scherzo e mica tanto. E quindi, diciamo, Terragni, questo ci tengo molto a sottolinearlo, Terragni è una figura fondamentale nel rinnovamento dell'architettura in Italia ed è il rappresentante ufficiale ai CIAM, non è uno scherzo, sono tre o quattro, pochissimi. E sempre andando per flash, ricostruendo questa vicenda per flash e non in maniera lineare, sarebbe troppo pesante, il momento della guerra è naturalmente una svolta drammatica per Terragni e per tutto il paese. Terragni è richiamato in guerra 4 giorni dopo lo scoppio della guerra, cioè la guerra scoppia il 1 settembre del 1939 con Hitler che invade la Polonia. Terragni è chiamato in guerra il 5 ottobre, quindi il 5 settembre, quindi praticamente 4 giorni dallo scoppio della guerra. E quindi praticamente da quando lui aveva 35 anni fino a 43, in cui è morto, era sostanzialmente un soldato con qualche possibilità epistolare con l'amico Zuccoli. Ci sono questi schizzi anche molto belli, dei dettagli, e seguiva da lontano le vicende dei cantieri. Ma a me mi piacciono sempre i particolari, perché secondo me nei particolari saltano fuori delle cose molto interessanti che ci fanno capire delle cose. Mi colpì molto quella foto a sinistra in cui si vede un fiume, un fiumiciattolo, un ruscello russo con un camion e Terragni piegato che fotografa quell'animaletto, lo vedete lì. Dopo molto tempo ho scoperto un'altra foto, e cioè quella foto in cui lo stesso identico cagnolino gioca, non sappiamo se è il binocolo
credo che sia il binocolo di Terragni. Quindi da questo due elementi fanno, mi sembra, una coincidenza. È chiaro che questo era l'amico di Terragni, questo cagnolino, cioè Terragni, capitano di artiglieria, e aveva questo piccolo cane con sé, perché la guerra è anche fatto di quotidiano, no? Quando noi leggiamo le lettere, le cose, non è che è tutto, cioè c'è anche un quotidiano, ma questo quotidiano a un certo punto diventa terribile, perché come sappiamo le vicende dell'Armir e di tutta la campagna di Russia volgono in maniera terribile, e in particolare nel caso di Terragni avviene che lui è spedito a, in quanto capitano della sua compagnia, a ricognizione da qualche parte, torna e tutti i commilitoni sono morti, tutti sono stati bombardati e tutta la sua compagnia, lui trova tutti morti, e quindi ha un enorme breakdown, anche perché pur se era un uomo sicuramente forte fisicamente e anche vagamente sarcastico, era chiaramente un'anima, diciamo, molto molto linda, e ha questa sorta di crack totale. E il fratello aveva conosciuto un medico che faceva l'elettroshock. Terragni si va in cura con 7-8 sedute e poi muore di emorragia cerebrale, probabilmente in relazione a questa tecnica iniziale. La foto è bellissima, soprattutto per chi conosce un po' le vicende. È una foto che è stata riscoperta soltanto da molto poco tempo, e si vede Terragni con questo sguardo perso, tutti dicevano che chiedeva scusa per dopo la guerra, chiedeva scusa a tutti, eccetera, e diverse persone parlavano di questo sguardo, esattamente. Quindi questa è la prima volta che noi vediamo questo sguardo di questo uomo talentosissimo, no? Che crea questi grandi capolavori, che attraversa come tanti questa tragedia della guerra, e vediamo questo sguardo come vediamo il fatto che ha la divisa, perché lui, forse perché aveva, comunque lui non aveva dismesso la divisa, eppure se era in congedo lui continuava a vestire la divisa. Quindi questi sono dei segni biografici. Io sono dunque dall'87 che lavoro su Terragni, naturalmente non è che faccio la mattina e la sera Terragni, però ogni tanto diciamo, ho dei ritorni, no? In particolare da quando è stato ristampato il mio libro. Abbiamo ricostruito per esempio la cattedrale del 43, che è l'ultimo progetto che abbiamo fatto. È stata una ricostruzione filologica abbastanza interessante, anche abbiamo creato dei modelli 3D, insomma adesso non ve la faccio lunga. E penso che una breve, brevissima carrellata delle opere di Terragni valga la pena, breve, 7-8 minuti, tanto per risettarci un attimo, e poi guardiamo la parte monografica, d'accordo? Allora, ecco, ci sono tanti link, qui per esempio a chi proprio appassionato ho messo in DVG un film che ho fatto moltissimi anni fa, in cui si vedono tutte le opere realizzate da Terragni, perché anche lì sempre queste cose di onore, no? Volevo vederle tutte, pure quelle che si pensavano che erano distrutte, e invece non erano distrutte manco per niente. E quindi in questo film in DVG, se vi volete, ve lo scaricate, ve lo vedete sul computer, insomma non è che sia, però ci sono tutte le opere. Como, non si può parlare di Como naturalmente se ci si riferisce a Terragni, non soltanto perché noi parleremo della città di Terragni, intesa naturalmente in maniera ampia, no? Non parliamo di Como, parliamo dell'idea di città di Terragni, però naturalmente Como è un punto di riferimento imprescindibile. Ecco la casa di cui vi parlavo, ecco i disegni ispirati a Michelangelo e diciamo istigati dal papà di Attilio. La sua prima opera è questo Hotel Metropole. Parleremo invece di questa opera un po' più analiticamente, il monumento ai caduti di Erba. Nel 27 Terragni, con gli altri amici del gruppo 7, un piccolo gruppo di elite, di studenti del Politecnico, a cui era arrivato questo libro di Le Corbusier che li aveva entusiasmati, formano questo gruppo e a Monza espongono i loro primi lavori. E Terragni ha subito, vedete anche nell'installazione, no, del gruppo 7,
si capisce il numero del più forte.
E quindi infatti eccolo qua che sta al centro con il suo stupendo progetto, incredibile progetto per questo officine del gas che lui fa in realtà per un amico di Como, adesso senza entrare troppo, però un progetto veramente importante e qui si rivela questo, il talento molto particolare di questo giovane e anche la sua aderenza ai principi della nuova architettura funzionale, che naturalmente trova nel campo industriale il suo campo in cui esprimersi con maggiore evidenza. E il nuovo Comune di cui abbiamo parlato, in cui naturalmente si potrebbe parlare analiticamente, ma non lo facciamo adesso, e l'albergo Posta, molte versioni di questa opera che poi alla fine diventa un po' troppo novecentista, non come a lui sarebbe piaciuto. Questo negozio Vitrum che noi abbiamo ricostruito mettendo effettivamente dentro l'installazione di Terragni, che oggi non c'è più, adesso c'è una cosa multimediale, tutta strana fuori, e, un edificio che ha avuto una grandissima importanza nei pittori di Como, perché Como è una città fervida dal punto di vista delle arti applicate, no? Il tessile, eccetera, ci sono scuole d'arte, eccetera, quindi per una serie di ragioni è un terreno fertile in cui è sbocciato l'astrattismo italiano, con figure come Radice, Radiali e altri. Capolavoro assoluto, la città del fascio, naturalmente, di cui si potrebbe, ho molto parlato in altre occasioni. Eccola qua, Terragni va due volte a settimana a Milano, sta a Studio Lingeri e credo dorma anche a Studio Lingeri, anche se ci sono mezz'ora tra Milano e Como. Lingeri è il suo amico, anche se 10 anni molto più anziano di lui. I due in qualche maniera, bisognerebbe entrare veramente dentro la psicologia di questa amicizia, no? Perché sono molto diversi. Lingeri ha una tempra, diciamo, di costruttore, anche con una dose di pragmatismo, e sicuramente non ha quella genialità che è acclarata nel più giovane Terragni, ma i due sono molto molto solidali, firmano i progetti. Ogni volta che uno mi chiede ma questo che ha fatto Terragni, che ha fatto Lingeri, io mi arrabbio sempre, perché io dico, se una cosa è firmata dai due non mi interessano i pettegolezzi. Quindi il Danteo è di tutti e due, Casarussi è di tutti e due, punto, basta, fine. Quindi diciamo tutta questa sponda a me non piace molto, perché siccome sono architetto anch'io, so che se uno lavora insieme, basta, non c'è altro. Comunque loro fanno 5 opere a Milano, legate quasi tutte in realtà proprio a Lingeri, sono cosiddette case, di cui il proprietario è in qualche modo amico di Ningeri. Molti di loro in realtà per una ragione o per l'altra sono pittori o una seconda, terza generazione di pittori, tipo i Ghiringhelli, i Rustici, eccetera. E la più bella, la più importante, naturalmente, è la Casa Rustici, in cui, di cui dovremo sia pur rapidamente parlare, perché per capire la città di Terragni, ormai sappiamo da tempo, non è che la città è l'urbanistica, cioè questo è l'equivoco, la città è anche l'edificio. Nell'edificio si incorpora un'idea di città e a volte per capire la città abbiamo bisogno dell'edificio. Città non è equivalente di urbanistica, neanche per idea, anche se c'è l'urbanistica naturalmente. Questo è un capolavoro assoluto che è l'asilo Sant'Elia, è opera anche lirica sotto una serie di componenti. Non so se alcuni di voi hanno avuto la fortuna di visitarla, è veramente un'opera in cui si può usare degli aggettivi diciamo che superano anche l'importanza dell'architettura, perché è un'opera veramente di grande sensibilità, bellezza e anche di lirico, insomma, non so quale altra parola usare. Il Danteum, opera molto amata all'estero, in particolare in una sorta di mega fraintendimento postmodernista, mentre invece l'opera da un certo punto di vista è più moderna di Terragni, perché dovete considerare che loro erano stretti contro un angolo nel 1938, cioè un'opera allegorica in piena ristrettezza sull'uso del cemento armato, eccetera, con Hitler che ha fatto l'alleanza, con questa idea brillante di Val di Meri che offre al Duce non soltanto di comprarsi Cesare, di comprarsi queste, ma di prendersi anche Dante, perché questa è l'idea di base dal punto di vista politico, acchiappati anche Dante attraverso questa cosa dell'impero, no? Impero. Quindi voglio dire, e loro due invece riescono a creare un'opera che in fondo è una macchina astratta, non capita anzi dai critici modernisti di qualche anno che l'ha liquidata, lo stesso Zevi che era molto sospettoso, ma se invece uno la vede veramente storicamente è un'opera di straordinario rigore, ecco, è di straordinario rigore, altro che postmoderno, c'è niente a che vedere proprio. E la Giuliani Frigerio, questa sua opera dinamica a cui il nostro Eisman ha dedicato praticamente quasi metà del suo libro, no? Metà del suo libro. Tra l'altro, questo mio Peter Eisman scrive un testo secondo me molto bello, perché lei spiega la sua Italia, no? Racconta la sua Italia, e credo che sia un testo bello che arricchisce diciamo questa vicenda. Allora, abbiamo finito l'introduzione, che serviva soltanto per un po' riscaldarci. Entriamo nel merito. Allora, la città di Terragni. Io vengo da Parma, dove ho parlato della nascita di questa collana che si chiama Il Printing. Questa collana ha la volontà, l'ambizione di fare una nuova narrazione dell'architettura italiana, considerato che i nostri amici internazionali ormai da 25 anni, quando ci incontrano, sempre mi dicono: ma che state a fare? Siete tutti morti. Voi in Italia siete tutti morti, e ai tempi della tendenza sì che eravate grandi, adesso chi siete? Che fate? Siete morti. siccome io sono un nazionalista terrificante, qua ci stavano i cacciatori delle Alpi, no? Quindi sono molto nazionalista e sono nazionalista strano, e questa cosa non l'ho mai mandata giù e ho pensato che quello che veramente serve è una diversa narrazione, e cioè la narrazione basata su questo connubio tra linguaggio neometafisico, diciamo, della tendenza, combinata all'ideologia, perché non ci scordiamo, l'ideologia era una componente molto importante della miscela, e creava un grande fascino all'estero, questi marxisti che facevano le cose, che facevano le cose di Stalin, però facevano le cose di Giorgio Vigili, questa cosa strana, per cui creava un grande fascino. Questo mondo è finito, l'ideologia non c'è più. E soprattutto non c'è più il linguaggio in quanto elemento unificante, e quindi ho creato questa collana che si chiama Imprinting, in cui escono i primi due autori, sono uno più diverso dell'altro, non è possibile. Uno è Pugliatti, friulano, sorta di vive in una farm alle piedi delle colline, va con i cavalli, e tutto, diciamo, tutto un mondo tutto suo, emigrante come tutti i friulani, e l'altro invece è umbro, è toscano, e anzi è umbro, è legato al territorio, è etrusco, l'uno disegna tutto a mano da solo, l'altro ha la farm, insomma, due opposti. Perché questo? Perché mi interessa far capire come invece i loro paesaggi nativi così diversi e quelle delle storie così diverse diventano, come dire, alimento di una nuova narratività interessante, che è la narratività nuova che noi possiamo fare, cioè l'Italia è il paese di mille paesaggi, di mille situazioni, e gli architetti più bravi e più maturi sono in grado, attraverso una miscela molto particolare, di tesaurizzare questi mondi di questo bizzarro paese. Tutta sta storia, dice, che c'ha a che fa con Terragni tutta sta storia? Invece tutto parte da Terragni. Perché la città ideale di Terragni, l'imprinting di Terragni, il paesaggio nativo di Terragni, è la Comune Romana. Non è che Terragni è cresciuto a Siracusa, che è una città della Magna Grecia, tutta diversa, oppure a Orvieto Etrusco. No, lui è cresciuto nella città di fondazione. Ho voluto prendere questo vecchio disegno perché questo è il castrum romano, la legge della artificialità si impongono sulla natura. La città e quindi l'architettura è un oggetto artificiale, e l'oggetto artificiale crea un rapporto dialogico con il mondo, proietta fuori di sé le sue regole. Questo è l'imprinting di Terragni. L'imprinting di Terragni, il paesaggio nativo, il paesaggio mentale è quello. E quindi è un qualcosa da cui non si può evadere, anche se, e questo è il bello, per questo parliamo di imprinting, non parliamo di identità, non parliamo di memoria, non parliamo di genius loci, il concetto di imprinting è un concetto molto più complesso, è una continua negoziazione di una sorta di paesaggio ideale, paesaggio nativo, che non è mai dato, va sempre ad essere riscoperto in qualche maniera, però allo stesso tempo c'è, è presente. E senza questo, diciamo, matrice, in fondo non neanche si capisce la casa del fascio, perché la casa del fascio in fondo è veramente questo oggetto astratto, no? È un cardo decumano proiettato in una che diventa addirittura facciata, che vince sul monte che gli sta sopra, perché è proprio questa idea dell'artificialità dell'oggetto e della città. E quindi questo è un imprinting di Terragni. Basta dare un'occhiata alla città, che si vede subito la città Carlo De Cumanica. Tra l'altro io sono un allievo di Caningia e quindi conosco il suo modo di ragionare, il suo libro su Como. L'altra volta parlavo con Mario De Luigi, un architetto ottantenne di Como, grande studioso del razionalismo, e proprio mi raccontava tante cose di Caningia a Como, perché Caningia, come sapete, è un allievo di Muratori ed è uno studioso legge i tessuti edilizi come evoluzioni lente di tipologie, no? E questo avviene sia dal punto di vista della fabbrica urbana sia dal punto di vista degli impianti urbani, ma insomma adesso senza farla lunga. E a un certo punto arriva questo qua a 26 anni insieme a Lingeri, 1926-24 anni, subito fuori dalla scuola, e fanno sta roba. Ora, voi la giudicate con gli occhi di oggi, per cui dice, ah, vedi le colonne, la cosa, e che? E invece manco per idea. Questo monumento ai caduti è un monumento modernissimo ed è un monumento che può essere capito soltanto attraverso l'idea della città di Terragni. Ecco perché sono voluto partire da qua. Innanzitutto, guardate come lo racconta, questo è impressionante. Guardate, questi disegni vengono direttamente dall'archivio, quindi sono fotografati dall'archivio, non sono fotografati da altrove, perché i miei ragazzi, proprio per fare questi i miei ragazzi, sono architetti, il dottorato di ricerca, adesso i disegni, ma è impressionante. Cioè, lui cosa vuole dire sostanzialmente? Siamo nel 26. Lui vuole dire che questo monumento ai caduti non è il solito monumento col fante, la baionetta, no? Quella retorica lì, manco per idea, ma è un lui ha questa idea che il monumento, queste due lastre accostate, in cui è solo all'interno un momento celebrativo, con un'ara, queste cose, però serve per ricucire una parte di Como tra il Broletto, cioè questa torre, e la chiesa di dietro, che è una parte slabrata della città, gli serve per ricostruire questa situazione. Eccolo qua, vedete? Eccolo qua il monumento, eccolo qua. Quindi è subito pensata l'architettura non in quanto fatto celebrativo, che c'è, ma molto secondario, tant'è vero che questo è un romanico quasi puro all'esterno, ma proprio come fatto urbano. E come se non bastasse tutto questo, tu dici, no, sei tu che te le inventi queste cose, che vuoi leggere tutte le cose come te pare a te, manco per idea. Guardate questo disegno, vedete che fa una cosa, cioè, che ne so, sembra che ci abbia il 3D, non so come dire, vedete, ricostruisce tanti punti di vista, fa vedere quanti punti di vista, è un'opera dinamica urbana, questo è il senso di questa tavola, quindi non è una cosetta proprio così, comincia così, quindi decide lui e Lingeri, perché l'opera è firmata da entrambi, che il monumento ai caduti non è il solito monumento retorico, ma è bensì un uomo urbano, è il diaframma urbano che serve a affrontare il tema della città. Ah, ok, c'è un caso, ma poi niente. Subito dopo, in questo paesino di Erba, di vicino, piccolo paesino aggraziato della provincia di Como, poi fa questo disegno, un altro monumento ai caduti. Ma il monumento ai caduti, di nuovo, un'altra volta, non è la solita celebrazione retorica, ma è di nuovo primariamente un gesto, lo vedete dal disegno, urbano. Noi oggi diciamo paesaggistico, loro non ce l'avevano proprio il termine, non ce l'avevano il termine paesaggista o paesaggismo, è venuto molto dopo, però noi diciamo, diremmo paesaggistico, ma soprattutto è un'idea in cui lui naturalmente, ovviamente, pensa alla Laurenziana che abbiamo visto prima, pensa a questa idea che, diciamo, erompono, no? La forza vitale di questi poverelli. Morti moltissimo durante la guerra, in qualche maniera erompe nella vita quotidiana, cioè ha una ovvia lettura metaforica, no? Una ovvia lettura metaforica che nulla toglie alla cosa. Questa è la scalea dall'alto. Queste sono le foto sempre del mio amico Dennis Marsico, di cui poi parleremo. Io, diciamo, due grandi fotografi che amo molto, naturalmente Dennis Marsico, che ha lavorato con me dall'87, ma amo moltissimo anche Paolo Rosselli, che non so se voi conoscete, che sono opposti, però naturalmente ho un grande entusiasmo per Paolo Rosselli anche. Comunque, qua. Il tema si dà da sé, non è che c'è bisogno di stare a raccontare tanto. Il momento celebrativo è in alto, c'è questa sorta di emiciclo, ma l'opera si dà primariamente, come è ovvio, proprio come fatto urbano, ma si dà anche dal punto di vista metaforico, come allegorico, diciamo, come fatto urbano. Un ragazzo, di nuovo, 23 anni parliamo, che comunque realizza anche questo lavoro. Il CIAM, a un certo punto della mia vita, molti anni dopo aver scritto il libro, eccetera, io scopro un tesoro, quello che per me è un tesoro vero e proprio, ed è questo. Che è sta roba? Sta roba è un film che dura 29 minuti, dico 29 minuti, che è il film di Molinari, cioè un grande maestro del Bauhaus, che lui riprende sulla nave. D'accordo? Quindi questo qui, per un cultore, diciamo così, o comunque per un appassionato, è oro colato naturalmente. Perché oro colato? Perché vedendo un film tu capisci migliaia di cose, no? L'immagine in movimento dà una quantità di informazioni incredibili. Vedete anche Molinari come questo mondo meccanico, no? Ti interessa subito, vedete, no? È da poco è uscito il libro di Gideon, questo famoso libro che, come dire, poneva la base industriale e meccanica del movimento moderno come la base. Qui, insomma, loro partono. Questa è una scena molto bella perché dalle casse loro tirano fuori i disegni, i pannelli, perché naturalmente non c'erano diapositive. Quindi i piani vengono mostrati i piani delle varie città, perché il congresso del 33 è il congresso dedicato alla città, è il congresso in cui si formano i principi della cosiddetta Carta di Atene. Cioè i principi dello zoning, della separazione dei traffici, dello standard, eccoli qua i piani, in questi pannelli. È un'idea che bisognerebbe riprendere intanto questa qua, no? Perché è bella, in fondo c'è anche questa cosa dei PowerPoint, sempre i PowerPoint, no? Perché sempre i PowerPoint? Quanto non sono belle le tavole, no? Ma anche non grandi, piccole, insomma, vabbè, filmiamo tutti, naturalmente. Le Corbusier è sempre con la cicca in bocca, adesso arriverà, adesso mi fermo. Tra poco Terragni è presente ripetutamente in questo. Appena lo vediamo, mi fermo così poi non insisto più. Lui non ricordo chi, ma è importante, Van Esseren, Hansen, che era, diciamo, uno dei pochi in quel momento che aveva impostato realmente queste Bardi, questo è Bardi, che non è architetto, però è amico delle Corbusier, eccetera, molto serio, prende appunti.
vissuto a Berlino.
Ah, PM,
Pier Mario
non lo sapevo.
Era un giornalista,
Era un giornalista ambrosiano,
è andato
gallerista,
a
poi è andato a Rio con la moglie. Insomma, comunque Bardi ha segnato molto di questa, diciamo, eccolo Terragni, questo è Terragni. Questo è Giuseppe Terragni. Applauso, grazie, grazie. Avete mai visto Giuseppe Terragni, veramente? L'avete mai visto? Questo è Giuseppe Terragni. E se voi, allora, vedete Giuseppe Terragni, per me, che ho sempre studiato Giuseppe Terragni, capisci che emozione che è. Perché poi, dopodiché, lui è presente molte altre volte, durante il film. Adesso non vi voglio. Ma perché ovvio, diciamo, perché naturalmente, qui la questione è sostanziale, no? Abbiamo fatto la conferenza sulla città di Terragni. Terragni è nella nave con gli altri urbanisti, architetti, modernisti, quindi stiamo parlando del tema che oggi mi interessa fare, mi interessa parlare, che mostra Terragni. Terragni, siamo nel 1933, mostra le tavole del piano regolatore di Como. Il piano regolatore di Como che nel 1933 lui non ha ancora vinto. Vincerà subito, subito, subito dopo. Credo che sia interessante leggere queste due righe, siccome questo è il tema, vediamo cosa dicevano i contemporanei. Allora, il piano regolatore di Como, vinto con il gruppo CM8 e illustrato da Terragni in anteprima al CIAM, è uno sforzo, ah no, questo sono io che scrivo, scusate, è uno sforzo serio di previsione della crescita della città sulla base di dati che, una novità nel 1934, vengono faticosamente raccolti e analizzati. Non c'era intelligenza artificiale, non vi è alcun formalismo. Pagano, quando parlava degli altri piani, li chiamava quelli dei merletti ritagliati. In questo piano regolatore non c'è alcun formalismo, ma uno sviluppo della città aperta al territorio circostante e alla regione. Per il centro antico di Como si applicano in diversi punti le tecniche di diradamento che Terragni aveva già studiato negli anni 20 e si sottolinea la necessità di urgente e radicale risanamento dei malsani quartieri della Cortesella, di Macello Vecchio e di Via Villani. Piuttosto però dei massicci sventramenti promossi in altre città italiane e ancora più radicali soluzioni proposte dalle Corbusier in quegli anni, ricordate il Plan Voisin di Parigi, i progetti si indagano con attenzione chirurgica rettifiche e parziali allargamenti di sedi stradali già esistenti. Essi hanno però esclusivo carattere di viabilità interna, mai di attraversamento né di monumentalità, dato che al contempo viene proposta una viabilità anulare esterna alla città muraria. Ma quest'autore, che sono io, non dice la cosa più importante, e cioè non dice che il piano regolatore di Como è il primo piano moderno d'Italia. E non so perché in quel momento non ce l'avevo così lucido, cioè tutte queste cose sono vere. A Roma, pochi anni prima, si fanno, diciamo, delle operazioni, si hanno delle idee di assi magniloquenti che vanno dal Gianicolo via Piazza Navona, eccetera, cioè cose diciamo veramente pesanti. Questi sono dei piccoli aggiustamenti in una cultura che ancora non aveva sancito l'intoccabilità del centro storico. Quindi parti veramente, diciamo, dal punto di vista igienico, della quantità edilizia decrepite, si proponeva, diciamo, delle cose e delle piccole aggiustamenti. Ma la cosa importante non era questo. La cosa importante era appunto basare lo sviluppo della città in un'epoca gloriosa. Siamo nell'epoca del Far West, in cui tutte le città si pensavano dovessero ampliarsi, no? Questo va avanti fino a buona parte degli anni 60, peraltro, era fatto su dati, su realtà economiche, su previsioni statistiche, con gli strumenti appunto dello zoning, della circolarità anulare e non di attraversamento del centro storico, dei quartieri satelliti, eccetera. Quindi con l'armamentario della progettazione contemporanea, di cui questo è il primo piano d'Italia. Ecco, voglio dire, come la stazione di Firenze è la prima stazione moderna al mondo, così il piano regolatore di Como è il primo piano moderno in Italia. Nato naturalmente, Terragni aveva connection non trascurabili a Como, dato che Attilio era segretario del Fascio e il gruppo era molto forte, perché anche gli urbanisti milanesi, Bottoni, eccetera, formano un ensemble di 8 progettisti. Questo è il piano. Io l'altra volta stavo in sede di laurea e mi hanno fatto vedere un piano regolatore di oggi, cosa che normalmente non bazzico. Noi usiamo una parola un po' dura a Roma, ma insomma una cosa inguardabile, ma non nel, diciamo, nella sostanza, di cui francamente, ma proprio nel colore. Cioè, ma Dio, ma dove siamo finiti? Cioè, una volta questo discorso del colore nei piani, cioè il piano era anche un fatto estetico, cioè, no, i colori erano calibrati, ma che roba qua? Cioè, ma questa cultura va avanti per tutti gli anni 60, quantomeno. Poi non so bene, a un certo punto è stata persa, per cui vediamo queste cose che sono raccapriccianti. Io non sono. Ma veramente raccapriccianti. Vabbè, allora parliamo della Rustici. Perché la Rustici è importantissima per capire la città di Terragni? Perché c'è un dettaglio che ce la spiega tutta. Ecco. Terragni cosa fa? Fa un piccolo schemino quando presenta il proprio progetto, in cui indica il isolato urbano, cioè l'edificio che forma il blocco urbano tipico per cui era stata prevista la città, Corso Sempione, l'ampliamento del nuovo piano. Mi sembra che sia Albertini, se non sbaglio. Comunque, insomma. L'architetto milanese che da poco aveva fatto il piano, e invece quello che lui fa, eccolo qua, cioè due stecche servite perfettamente in linea, eccolo qua, che testimoniano la sua appartenenza a quel mondo che abbiamo visto prima. Cioè, lui è un architetto di CIAM, lui è un rappresentante italiano di CIAM. E non può far blocco, non so come dire, non lo può proprio fare costitutivamente, non può fare il blocco urbano perché smentisce tutto. Quindi lui che deve fare? Divisione tra giorno e tra notte, minimizzazione dei percorsi, omogeneità degli affacci, tutto un mondo, no? Che è il mondo del funzionalismo internazionale a cui lui aderisce. Quindi non deve fare, non può fare il blocco. Questi poveracci, lui e Lingeri, si intraprendono questa battaglia con il comune con 9 persone diverse. E Lingeri, parlate male di Lingeri, ma porta insieme a Terragni 9 persone diverse. Perché tutto il problema qual era? È la classica contraddizione. Per diciamo, l'ente di controllo comunale, la corte interna del blocco contiene spazi di servizio, quindi le camere dei camerieri, le scale, i bagni, eccetera, giusto? E l'esterno agli ambienti, questa è la logica del blocco. Invece per Terragni non è un blocco, i due corpi sono omogenei, quindi quello che per gli altri è la corte interna, per Terragni non è per niente la corte interna. E qua, è qui la contraddizione, infatti lui ha ambienti da entrambe le parti. Poi, siccome Terragni è un genio, allo stesso tempo fa un triplo salto mortale, cioè lui da una parte vuole fare un pezzo di architettura funzionalista, razionalista, internazionale, dall'altra ha piena consapevolezza che siamo in una città. Lui è un architetto romano, l'imprinting è quello, quindi sa che cos'è la città, lo sa che cos'è la città, e quindi fa questo doppio salto mortale con avvitamento nell'aria, che pur avendo i due blocchi ortogonali rispetto alla strada, crea questo telaio, questo macro telaio che riunifica i fronti e allo stesso tempo funziona come una sorta di filtro, no? Una sorta di filtro tra lo spazio pubblico della città e lo spazio collettivo interno. Quindi questo telaio funziona tanto dall'esterno per riunificare i fronti quanto dall'interno per creare una serie di mediazioni. Tra l'altro a Milano è successa una cosa divertentissima, cioè io mostravo tutto entusiasta il fatto che io tra i pochissimi ero mai stato nella villa all'ultimo piano. Mi hanno messo a raccontare, mi ero divertito a un certo punto di questa cosa, che un amico mi porta alla villa, io mi imbuco alla villa, tutte queste cose qua, prendo le foto dalla villa dove c'era questa fantastica festa di questo personaggio molto importante di Milano, eccetera. A un certo punto questo fa così e dice: sono io. Vabbè, no, sono io. Prima anzi è stata la moglie, dice: eccomi qua, sono qua presente. Io non lo conoscevo perché ero imbucato alla festa, no? Ero stato imbucato da una... È stato molto divertente, lui è un gran signore, tra l'altro veramente un personaggio molto importante. Insomma, eccola qua, e quindi, insomma, ma questo l'abbiamo capito, diciamo, da Piacentini, non è neanche che doveva arrivare Aldo Rossi. Cioè che l'architettura si dà in quanto edilizia cittadina è un tema tipicamente piacentiniano, che poi arriva naturalmente all'architettura della città, Aldo Rossi, eccetera, ma che c'è uno stretto rapporto tra una maniera di pensare l'architettura e una maniera di pensare la città, insomma, non è proprio una novità. E quindi ecco qui di nuovo la nostra Rustici, che è sicuramente un pezzo di questa città. Mi mancano, io credo, posso finire probabilmente in 10 minuti, va bene? Volete di più? No, 10 minuti. Quello è il bello per me, sono le domande. Allora, poi che cosa succede? Il piano regolatore di Como prevedeva appunto dei quartieri satelliti. Uno di questi quartieri satelliti, Terragni lo disegna con Sartoris, è il quartiere di Rebbio, di cui abbiamo visto disegni e anche una ricostruzione di un modello in questa recente mostra Sartoris Terragni, che si è svolta da poco a Como. Se volete sapere come la penso, io ne ho scritto un piccolo pezzo, ma non ha neanche importanza, al di là del fatto che io sono molto contento che ci siano, sono molto solidale e abbastanza entusiastico di queste cose. Anche qui, al solito, se uno lo guarda con l'occhio di oggi, dopo 60 anni di storia, no? Ci sembrano abbastanza scontate, anche superate, diciamo, queste soluzioni, che sono delle soluzioni di cui capite subito l'impostazione, no? L'impostazione proprio classica, funzionalista, razionalista, omogeneità, standard, dimensioni diciamo che variano di densità a secondo dell'altezza, e parti più strutturanti e parti invece più a tessuto, in questa idea in cui lo zoning è il valore, no? La differenza è il valore, tutte cose completamente diverse a quelle che noi pensiamo. Ma di nuovo bisogna vedere, giudicare le cose storicamente, non bisogna giudicare le cose, come dire, astoricamente, se no non è corretto. Tu devi capire il significato in quel momento storico di essere portatore di queste idee di rinnovamento. E se no, ok, è troppo facile. Anche qui siamo anche di fronte a i primi piani, diciamo, di sviluppo di una urbanistica, diciamo, funzionalista. Più o meno contemporaneamente, Pagano col suo gruppo crea Milano Verde, no? Siamo negli stessi anni, più o meno nel 38, e poi la città orizzontale. Quindi anche Pagano porta avanti dei principi molto molto simili, che derivano di nuovo da questo, diciamo, filone che, come vi ho spiegato, deriva dal pensiero condiviso internazionale. E questo è il plastico che era in esposizione a Como. Epifanie. Adesso facciamo delle epifanie. Io studio Terragni, guardo Terragni, faccio Terragni, avanti, indietro. La Fiera di Milano, più o meno, ci sono dei disegni di questo tipo in archivio, nelle pubblicazioni, e diverse prospettive di questa roba. Io quest'anno decido di far lavorare il gruppo di dottorandi di ricerca che lavorano con me. Dottorandi di ricerca vuol dire che sono già architetti e che fanno questo terzo livello di formazione, quindi sono già. Vi dico, vabbè, è stato ripubblicato il mio libro, facciamo un nuovo lavoro su Terragni. Questo libro, che qui non abbiamo, però insomma, funziona così. Da una parte ci sono tutte letture, loro sono nove architetti che fanno delle letture, diciamo, decostruttive, io le chiamo. In che senso? Nel senso che ciascuno di loro usa una calamita un po' particolare che deriva dai suoi campi di interesse per illuminare il lavoro di Terragni. Ne escono delle letture molto interessanti, anche perché un po' io dietro a loro ci sto. E poi però l'altra cosa è, io ho ricostruito Terragni in tante occasioni, sono stato 2 anni sì al Politecnico di Zurigo, quindi ho fatto un sacco di roba di ricostruzione. Allora dico, però adesso noi ci andiamo a trovare proprio le cose che non sono state mai ricostruite, non ha mai visto nessuno. Quindi lavoriamo sulle cose che non hanno mai visto nessuno. E quindi ne abbiamo fatte 9, di cui 2 sono molto in tema. 2 sono molto in tema. Uno è la Fiera di Milano. Guardate che ha fatto realmente Terragni. Questa prima volta lo vediamo. Cioè, lui pensa un tessuto fieristico in cui il traffico passa sotto e questi ponti connettono il tessuto fieristico da entrambe le parti. E poi guardate qua. Guardate che roba. Applauso, grazie. No, vabbè, non lo volete fare, però glielo faccio io. Perché questo non si è mai vista. Questa cosa qua è la prima volta che voi la vedete. Questa è di nuovo il rendering del progetto di Terragni. Questo è Terragni, che pensa a questo grande elemento, diciamo, pubblicitario, se vuoi, no? A scala urbana, che forma la testata di questo sistema invece dei ponti con le scale che vanno giù. Quindi questo nessuno ha mai visto. È la prima volta che tu capisci effettivamente lui che cosa ha in testa. Naturalmente tutto questo, eccolo qua, ci sono vari disegni di questo diciamo, grande muro, diciamo, pubblicitario. Siamo certi della localizzazione. Abbiamo messo a guardare tutte le carte. C'erano varie ipotesi qua nei pressi di San Siro, quindi siamo certi che era qua. E poi sì, abbiamo scelto di mettere le torri che ci sono attualmente. Naturalmente, ai tempi dei Terrani non c'erano quelle torri, e questa è una vera e propria epifania. Dopodiché, vi ricordate che nel piano regolatore lui diceva: certo che i quartieri di Via Macello e Cortesella dovrebbero essere rinnovati, vi ricordate che lo dicevo, però nel frattempo o lui si è incontrato con Le Corbusier, oppure ha visto il piano di Rio, il piano di Marsiglia. Comunque sia, lui, mentre il piano è molto misurato anche con le parole, quando lui poi, ormai nel 38-39, fa vedere che vuole fare veramente a Cortesella, ci si prende il colpo apoplettico in realtà, perché una cosa è vederlo così. Un'altra cosa è vederlo come ve lo sto facendo vedere da un momento, cioè è una piena, quasi una piena anticipazione di quello che negli anni 60 in Italia avverrà con la grande architettura urbana. Vi ricordate Locomotiva 2 di Aldo Rossi? Non so, forse qualcuno se lo ricorda. Vogliamo parlare del Corviale? No? Sono grandi oggetti in cui questa idea dell'architettura che si fa città, no? Risolve dentro. Prima c'erano state le macrostrutture, e quindi questa idea dell'architettura è in grado di fare città. E adesso vi faccio vedere la Cortesella di Terragni.
Prima del comitato d'abitazione.
Eh sì, certo. Siamo prima della guerra, l'abitazione è dopo. Eccola qua. Questa è in scala quello che effettivamente fa Terragni, e questa abbiamo scelto una vista di Piazza Cavour dove è abbastanza attenuato l'effetto, però questo è il progetto della Cortesella. Quindi io qua con questo, con Terragni che parte da un'idea in cui la città si dà come segno di astrazione, come dicevamo prima, e che in tutta questa serie di progetti ha sempre queste misure, arriva sostanzialmente ad anticipare quelle che negli anni 60 saranno le tesi più forti, prima delle megastrutture e poi dell'architettura urbana, di Samonà, di Rossi e di altri. Grazie.
Innanzitutto io sono commosso dalla tua presentazione. Devo dire che quando Attilio mi ha chiamato e mi ha detto
che non sono fratello di Terragni.
Che mai è il figlio di Giuseppe, che abbiamo citato prima. Io avevo appena finito di leggere il libro di Biondino, no?
Ah.
E così mi ha tutto regalato, me lo sono letto, quindi mi è interessata la cosa. E ci sono delle vicende che tu adesso hai, così, secondo me, sviscerato benissimo e hai raccontato molto, molto bene. Ti faccio una domanda, diciamo, che riguarda l'apparato iconografico, forse, no? Tu prima hai fatto vedere queste ricostruzioni, ma soprattutto, secondo me, sei stato molto preciso e puntuale nel raccontare, nel sfatare in qualche modo come l'architettura razionalista, come noi cerchiamo sempre immaginata, vissuta, studiata, cioè come un fatto astratto, in qualche modo buttato sopra la città, no? Cioè, Nouvel direbbe paracadutato sopra la città, in realtà non è così.
Non è così.
No? E quindi, per esempio, il bellissimo libro di Eisen, che è un libro fondamentale, che è stata la sua tesi di dottorato, che ci ha messo 40 anni prima di essere pubblicato, libro bellissimo, fotografie altrettanto bellissime, ma sono sempre delle fotografie astratte, cioè il cielo sempre bianco, la città non c'è, c'è sempre questo edificio turista, isolato, eccetera, mentre la realtà, cioè, tipo il Novo Comune, secondo me non esisterebbe se non ci fosse il palazzo accanto, no? Perché il palazzo accanto lui prende gli allenamenti, certo, prende le dettature, cioè è proprio contestuale quell'architettura, no? E anche la casa del fascio è un'architettura contestuale, perché prende l'asse della cattedrale, come dici tu, cioè la montagna, quindi la facciata sud-ovest, e lui la buca per far vedere l'ultimo piano, la buca per comunque traguardare verso la montagna, eccetera. Quindi tutta questa idea che l'architettura razionalista in qualche modo sia stata autoreferenziale, tu la smonti, e quindi prima di tutto io ti ringrazio di questa cosa, che cioè della chiarezza che hai dato su questa vicenda, e soprattutto del fatto di aver riportato la questione dell'architettura legata alla questione della città che è abitata, perché poi l'architettura la si fa per la gente, e la si fa per essere vissuta, per essere abitata. Fatta, sì, esatto, queste fotografie che sono nel tuo libro, che tra l'altro, se non faccio l'agente pubblicitario di Antonio Saggio, ma il libro è molto bello, secondo me, anche come oggetto. E ha queste fotografie che per un fotografo di architettura per me sono importanti, perché finalmente c'è la gente, no? Anche qui, cioè, dobbiamo sfatare una ricorrenza abbastanza comune per cui gli architetti si fanno le loro fotografie senza gente, no? Cioè sono sempre le persone si cancellano, cioè quella roba lì fosse sempre un disegno, cioè abbiamo questa astrazione da render e per cui ognuno. Adesso il mio fotografo l'altro giorno mi diceva che i suoi committenti architetti svizzeri gli chiedono di photoshoppare quello che il committente poi ha aggiunto rispetto al progetto. Quindi è veramente assurdo. No, il ciclista è molto bello, perché fa vedere, per esempio, questa che stai facendo vedere tu, è dalla terrazza del Novo Comune, si guarda lo stadio.
C'è Maradona che gioca. E nella Copa Napoli.
Tutto perfetto. Però la curiosità mi è rimasta, cioè tu l'hai spiegato bene, cioè Terragno è un intellettuale, è giovanissimo, anche nel libro tu dici alla fine la sua carriera dura solo 13 anni, e in 13 anni lui fa solo capolavori. Cioè che siano realizzati o non realizzati, continua a essere capolavori. E per noi, vedendolo un po' dall'esterno, cioè io sono arrivato a Terragni facendo il giro largo da Eisenman, sembra un po' strano, perché in quel periodo ci sono le due scuole, quella milanese e quella romana, e uno non si capace di come uno che sta a Cuomo, nella provincia, no, così giovane, possa avere delle relazioni con le Corbusier, possa essere invitato al CIAM. Però fra parentesi, Cuomo è una delle città che sono all'interno del pane delle città che vengono studiate per la carta di Atene, quindi non era proprio, certo, diciamo, il super provinciale, non era un underdog, no. Lui, no?
No.
È un uomo di grandissimo talento. La mia domanda adesso è tu riesci a spiegarci perché noi abbiamo dovuto aspettare, diciamo, le ricerche di Eisenman per scoprire un talento che stava per noi molto vicino, ma comunque stava in Italia? Non so, per me ci sono due figure che sono sottostimate in Italia. Uno è Moretti, Luigi, perché certo, Ho visto parlare di Moretti, ma era l'altro, la verità, Moretti, e Terragni. Cioè, tu te lo sei spiegato di com'è possibile che ci sia stato per lungo tempo questo silenzio su una personalità così importante, talentuosa?
Cominciamo da Moretti, che è più facile. perché su Moretti obiettivamente c'è stato un lungo e pesante silenzio, lungo e pesante perché in rapporto al talento straordinario di questo personaggio.
Scusa, tra parentesi, sia Moretti che Terragni sono due stimatori di Michelangelo, entrambi.
Certo, come no. Moretti ha avuto la fortuna di avere una vita molto più lunga, quindi ha fatto spazio, ha fatto delle letture attente, eccetera, la spazio della sua rivista. E tra l'altro Moretti, molto detto tra parentesi, e negli anni 50 aveva già capito quasi tutto del computer, perché aveva, non è che lo usava il computer, usava il concetto del parametrico, cioè, diciamo, era un concetto molto, molto avanzato. E vabbè, chiudiamo qui la parentesi. Cioè, nel caso di Moretti la censura è stata molto più forte del caso di Terragni, perché nel caso di Moretti pesavano molto due, diciamo, elementi: il fatto che lui era vivo, che non aveva mai abbiurato la sua fede di destra estrema, e che lui era molto addentellato con diciamo gli ambienti ecclesiastici e del capitalismo avanzato, e quindi è stato di fatto cancellato in maniera molto pesante. Il critico della nuova generazione più importante in Italia era Zevi, e Zevi proprio per queste ragioni non voleva che si parlasse di Moretti, e quindi è emerso molto più tardi. Le prime timide monografie sono degli anni Ottanta, Zanichelli ne comincia a pubblicare una di quella sua serie, poi adesso, diciamo, da una quindicina d'anni, a ventina d'anni, è sdoganato, però è stato a lungo, diciamo, tenuto semi-nascosto, non esistevano monografie, non esistevano cose. E nel caso di Terragni il problema è, come dire, più complesso. E da un certo punto di vista Zevi già nel 1950 lo fa assurgere a eroe dell'architettura italiana, perché lui nella storia dell'architettura italiana non vuole fare una storia dei vari personaggi, anche di grande talento, che ci sono in Italia, e sia nel fronte razionalista sia nel fronte non razionalista, perché abbiamo personaggioni, senza parlare di Muzio che qua ha operato, ma insomma abbiamo tanti anche a Roma, abbiamo in Brasile, abbiamo grandi architetti, oltre a tutti quelli del fronte razionalista. Lui, come sapete bene, sceglie tre, tutti e tre in qualche maniera martiri, perché per lui questo è molto importante, e sono Terragni, Pagano e Persico. Poi succede una vicenda molto bizzarra. Lui ha un contratto con Einaudi, di cui ci sono, abbiamo le prove, e persino un libro su Terragni. E questo parliamo nei primi anni. Non si capisce perché, né io ho mai avuto occasione di chiedere perché questo libro non si fa. Secondo me è stato bloccato per ragioni politiche. Politiche, la casa Einaudi è una casa molto legata a, come dire, a un sentire post-resistenza. E bene, naturalmente, pubblica prima lei, eccetera. Secondo me, tra gli editor di Einaudi questa cosa non funzionava. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché ho letto un lungo articolo in una qualche rivista tecnica di letteratura, in cui si racconta come il romanzo del partigiano Johnny di Fenoglio, giusto? Di Beppe Fenoglio, è stato censurato pesantemente. E sapete come è stato pensato? Questo è incredibile. C'è una figura di donna che Fenoglio tratteggia, che è appunto una partigiana, però una partigiana che ha tutto un suo comportamento, c'ha addirittura una sua sessualità, quindi è un personaggio così molto moderno, molto è, e viene censurato dai Naudi, non c'è questa cosa, non c'è. E Fenoglio che, diciamo, ha dovuto ingoiare questo rospo. Questa idea qua mi è fatto venire in mente che questo libro di Terragni, col contratto di Zevi, non era pronto gli anni, in poche parole. Quindi chi studia Terragni? Studiano Terragni questi eccentrici inglesi, a cominciare da Colin Rowe, no? Colin Rowe ha questa idea di tagliare tutti i ponti con gli aspetti sociologici, costruttivi, eccetera, dell'architettura, e di farne un testo astratto. Quindi posso fare la Villa Palladiana e parlare delle Corbusier e di Palladio contemporaneamente. Quindi questa idea dell'architettura che diventa un testo che poi lui trasmette naturalmente ad Eisman, trova in personaggi tipico, modo tipico degli inglesi di ragionare questo, tirano fuori delle cose dal mazzo e queste cose diventano il tutto. Quindi questo famoso viaggio italiano di Terragni, di Colin Rowe e Terragni. Pensate alla scena, il giovane Terragni guida la Volkswagen bianca, con il Rogli sta accanto, loro vanno al Veneto, non c'era, poi a un certo punto arrivano a Como, avviene questa sorta di cosa, mentre viaggiano con il Ro, legge al giovane Terragni, al giovane Aiko, scusate, è tutto naturale, c'è tutto questo mondo. Vabbè, per dire, quindi poi arrivano a Como, eccetera. E quindi questo viene visto attraverso una decantazione in cui la politica non esiste proprio, esiste solo il testo, eccetera. Zevi fa nel 68 questa sorta di triplo salto mortale, facendo questo importantissimo convegno, cercando di non porre l'accento sul fatto che parliamo della Casa del Fascio, parliamo della Casa del Fascio, ha fatto i due, ha fatto il Littorio, cioè, un architetto di quegli anni, tende molto a sorvolare su questo, tende a idealizzare diciamo il linguaggio moderno come portatore di un valore etico di per sé, quindi travalicare, no? Questa è un po' l'operazione, eccetera. Devo dire, io con Zevi non mi sono laureato con Zevi, ma ho fatto una ipertesi con Zevi appunto sul Pagano, che poi uscì come libro. Io come architetto sono architetto di scuola razionalista funzionalista, e ho lavorato molto appunto con Melograni, che era il compagno di Benevolo, avevamo studiato insieme, per parlare sempre di quest'area, diciamo Brescia, Como, Lombardia, quindi diciamo un razionalismo duro e puro che non aveva niente a che vedere con le cose di Zevi, però naturalmente avevo molta stima e ho preso moltissimo da Zevi, ho collaborato moltissimo con lui, e devo dire io penso che 9 critici su 10 all'uscita del mio libro avrebbero come dire snobbato, e invece Zevi ne ha scritto molto, ne ha scritto sull'Espresso, ha detto che era un libro bello, che era stato riaperto, insomma, grandi, grandi complimenti che valgono ancora di più perché, diciamo, lui aveva, era un argomento che lui aveva studiato, ampiamente studiato. Diciamo, la mia generazione si è formata con la tendenza, e a noi Terragni non arrivava. Noi lavoravamo tra Aldo Rossi e Grassi, più o meno una cosa molto piccola, cioè un angolo molto piccolo.
Erano anche
Monestirolo. Già era un po', cioè abbastanza. Poi noi a Roma avevamo Curini, che era arrivato, avevamo tardi, ma era sempre molto molto stretto l'angolo, quindi non, quando eravamo studenti o anche neolaureati, non, poi un po' tutti noi a poco abbiamo riscoperto. Nel mio caso è stato più difficile, la faccio lunga, però credo che sia carino raccontare uno poi come viene, che cavolo fa nella vita. E, io davvero da grande marxista, io ero uno studioso di Pagano, cioè io ho scritto il mio primo libro su Pagano, c'era tutta questa idea di un fascista che poi si era allontanato dal fascismo, che era diventato martire, che basava tutto su questo discorso di quantità, di serietà, eccetera, eccetera. E quindi ero un paganiano di ferro. Poi a un certo punto questo mio amico fotografo appunto mi dice: io facciamo una ricerca con la Gramma, lo dice per telefono. Io avevo pubblicato il libro di Pagano, ho detto vabbè, dentro di me mi sentivo tradire, ho detto vabbè, facciamo Terragni, quindi un partito con Terragni. Però è vero che in fondo non è conosciuto neanche oggi quanto merita. Se si fa un test con i ragazzi, vabbè, i test con i ragazzi sono disastrosi quasi tutti, veramente, veramente è dura, però diciamo come media, poi ci sono sempre le eccezioni. Però non è conosciuto qua. La cosa che mi dispiace è che qua siamo grandi degli architetti. Io quando facevo le prove professionali, ne ho fatte tante, perché non ho fatto soltanto la prova che si faceva ai miei tempi, che tu dovevi fare un progetto, no? Cosa stressantissima, in 6 ore dovevi fare un progetto, c'erano quelli accanto, dicevano Madonna, ma io sono più bravo, che ho fatto, Madonna, io... Vabbè, comunque... E poi ne ho fatte molte altre perché ai miei tempi, con corsi di ricercatore, facevi la prova di progetto. Facevi la prova di progetto. Quindi avevo una cosa molto semplice. Io facevo sempre la silosarteria. Non ne sbagliavi mai. Cioè tu facevi la silosarteria, era l'ufficio postale, facevi la silosarteria. Era la biblioteca, facevi la silosarteria. Avevi bisogno di un po' più di densità, raddoppiavi una parte, no? Io avevo la silosanteria, i prospetti, per esempio la silosanteria, per cui ne avrò 7-8 versioni della silosanteria. No, per dire una cosa molto importante però, a non sapere né leggere né scrivere, Terragni, un Terragni diciamo addomesticato, lo impari abbastanza facilmente, è un Terragni addomesticato però... fallo, invece tante culture in giro, non te sbagli, insomma, no? Io poi sì, facevo così.
Qualcuno dice che la silosanteria sia l'edificio più bello mai realizzato in Italia.
Poi cioè, io sono partigiano, non è che faccio molto, molto testo.
Però quando si parla di queste cose si va sempre a scontrarsi con quel titolo di Giulia Veronesi.
Il tiro trappolino del vecchietto in Italia, certo.
Che è così per gli artisti, quando si parla di Sironi, quando si parla di... io davvero è una vita che mi scontro con queste difficoltà politiche, non riesco a capire a metterle a fuoco. No? Forse pensando proprio a Terragni e a questa sua... dimensione un po' michelangelesca, mi scuso di parlarne con un padre sulle spalle per ascoltare, e ha un riscontro anche nel discorso che facevate prima su Moretti, perché tu certo ricorderai la mostra di Michelangelo fatta da Zevi e Pugliesi, in cui diciamo il negativo...
Cioè calma, io l'ho studiata. Avevo 9 anni.
Sì, no, ma la ricorderai come...
Certo, l'ho studiata, ristudiata, ho cercato di emularla, sì, però...
Però il tema forte era un tema di riconoscibilità di una forma nella sua trasformazione, cioè questo negativo che diventa positivo, cioè questo sui vuoti e i pieni, però per riconoscere una geometria, una forza che è quella che alla fine tu dici che fa il triplo salto mortale per ricostruire il cubo dell'isolato, del blocco, ma non è soltanto, c'è anche la forza di una geometria, di una proporzionalità, di questa tripartizione, sembra quasi, il Danteo sembra, sembra un disegno di Le Corbusier sul rapporto aureo, sulle cose, cioè, non è che fossero estranei a questa, diciamo, cultura della... E la Divina Santeria l'abbiamo copiato tutti, è vero, quando si trattava, ma perché c'è dentro la forza proprio del rapporto, del rettangolo, della tripartizione, certo. Non lo so, io credo che uno che forse ha capito un po', al di là delle ideologie, queste cose, in una casa ho pubblicato in stile, per esempio, ha pubblicato sia Terani che Moretti, cioè, è stato Gioponti, insomma, perché Gioponti, nel suo snobismo un po', sapeva superare anche l'atteggiamento di partigianeria, insomma. Però credo che ci vorranno ancora qualche generazione per capire il Novecento italiano.
Io volevo dire una cosa su Gioponti, cioè, voglio dire questo, Gioponti, poverello, lui non era partigiano per niente, erano gli altri che erano terribili, proprio terribili, ce la dicono a morte con Gioponti, non ho capito perché. Ti racconto questo aneddoto, tipo 1993, convegno a Vicenza su Terragni. 1993 vuol dire che era ancora vivo Cardella. Io avevo 35-36 anni, vado dal grande Cardella e le dico, sa, io molti anni fa ho scritto una cosa su di lei, e lui mi dice, ah, mi piacerebbe averla, sempre fumando, mi piacerebbe averla, cioè, poi sa, quando ero giovane ho scritto una cosa su Pagano, dice una cosa su Pagano, beh, adesso vi racconto una cosa. Quando noi stavamo seduti al ristorante e entrava Gioponti, tutti noi della ganga di Pagano, non so che cosa, adesso non mi ricordo cosa mi diceva, ma era qualcosa per dire Gioponti sta dall'altra parte, non ci abbiamo niente a che vedere con Gioponti. Quindi in realtà chi avrebbe bisogno di un bello sdoganamento in Italia è proprio sto Gioponti, che se tu lo vai a vedere bene, e devo dire che c'è stata questa mostra al Maxi molto interessante su Gioponti, insomma, merita tanto, tanto rispetto. Quindi voglio dire, lui in realtà non era molto partito, lui era molto, infatti dice anche di Terragni delle cose molto belle, e nei ricordi, nelle cose, poi doveva essere un uomo estremamente amabile, e da quello che io capisco, magari non nel lavoro in cui era duro, ma come, diciamo, cosa anche si vede. E nel lavoro non credo che fosse tanto amabile, era un vero architetto.
È un bellissimo libro, Amare l'architettura.
Sì, certo, amabile, quindi è questa. Però voglio dire, al di là di questo, da un certo punto di vista, Gioponti ne ha fatte di cose veramente, veramente interessanti, anche questo suo ruolo culturale, anche di ponte con la Spagna, è stato molto importante per la Spagna, e diciamo tanti personaggi guardavano a lui, insomma, vabbè. Però c'era un'altra cosa, volevo dire una cosa sulla presenza delle persone. Allora, io naturalmente, come tutti gli architetti, non volevo le persone dentro le architetture, perché, cioè, voglio dire, che ne so, siamo fatti così, che poi, e quindi, io quando mi trovo con questo amico fotografo americano, che mi fa le persone, dico, ma chissà che vuole fare. In realtà lui lavorava, queste sono foto di banco ottico, cioè nell'87 questa arrivava col banco ottico, capito, addrizzava le prospettive, quindi abbiamo delle foto, diciamo, come dire, no? Quando me le spedisce, sapete quanto pesa questa foto, per dire, quando noi l'abbiamo usata per la stampa? 480 megabyte. Cioè, lui manda dei file che sono 480 megabyte. 480 megabyte. Vabbè, comunque, per dire, perché adesso queste foto loro, diciamo, hanno lavorato così, però poi le digitalizzano, quindi le riportano sul digitale a una risoluzione folle e le stampano nei plotter, no? Hanno tutto un sistema diverso. Comunque a quei tempi si lavorava col banco ottico e quindi molte di queste foto sono foto di banco ottico, però lui contemporaneamente faceva questo. Questa è sua figlia, oggi è una dottoressa in California, ha 40 anni, aveva 10 anni, perché sono 87, fai i conti, no? E quindi lui, vedete, aveva questa cosa di interpretare, questo so io. Dico all'editore, l'editore sceglie la copertina, no? E nel libro precedente c'era questa foto con le sedie, no? Le sedie vuote, vabbè. Mi dava questa idea dell'assenza, no? Mi piaceva un po', mi dava questa piccola tristezza, no? La sedia vuota. E l'editore invece dice: no, questa foto qua. Io dico: ma lei lo sa chi è quello lì? Lo sa chi è? No, non mi importa niente, mi piace questa foto. E io ho detto: vabbè, se la vuole lei, no. Però in pubblico devo dire che io non c'è niente. E questo niente, so io, vabbè. E quindi. A un certo punto me ne faccio una ragione di questa cosa, che lui, anche perché lui fa delle operazioni, questo è il mio amico Cavalleri, abitante del Novo Comune, che ci ha accolto, ci ha fatto, ci ha detto che siamo dell'87, e vabbè. La foto più simbolica è questa. Che cosa dice Dennis? Dennis si prende là e si mette davanti allo stadio. Sapete che davanti a noi comunque allo stadio si ritaglia 3 ore. Perché? Perché diceva: guarda che io ho bisogno che mi si riempia il primo piano di persone. Se no, sta foto non mi viene bene. Quindi aspettava che le persone uscissero dallo stadio e gli riempissero questo primo. Quando un mio caro amico fotografo vede queste foto, che poi è l'amico che mi ha fatto quel ritratto, che è la prima volta che uso in pubblico, quello che avete visto di profilo, Fabio Lodino, quando vede queste foto dice: Arto, guarda, ha messo l'antropico, ha usato questa espressione, ha messo l'antropico, ha messo l'antropico, però insomma... fa anche fotografie a regola d'arte e tante foto naturalmente hanno delle piccole storie per noi, no? Per esempio c'è quella dell'asilo con i bambini, no? Quella lì mi ricordo quando eravamo lì all'asilo, ha detto a un certo punto: mettetevi i bambini. Poi mi ha detto: Nino, guarda quello lì, sembra Le Corbusier, è quello che c'ha le cose così, no? Quindi insomma non lo so che cosa è, però certo è molto diverso da... che questa è una classica foto di questa è una classica foto di Paolo Rosselli, cioè tutto un altro mondo proprio. È interessante come
Hanno una foto di Archivio Terragni.
Sì, esatto, hanno pubblicato il libro Almanacco Terragni per il centenario e lui ha fatto, cioè vedete che è proprio un altro mondo. E questo è bello, no? Perché sono sguardi diversi.
Comunque per me le foto per una persona sono
interessanti. Noi poi abbiamo tante foto d'archivio, abbiamo tutte le foto delle mie vecchie ricostruzioni che facevamo agli anni fine anni 80 sono state tutte tolte dall'editore e ci sono invece foto fatte, ricostruzioni create a Roma su tutti i progetti romani di Terragni, molto molto belle, che mi sono state regalate dagli amici, qualche ricostruzione fatta al Politecnico di Milano, quindi non c'è niente delle cose che facevamo noi.
Della mostra del decennale del
Cassino. Sì, sì, esatto.
Ma senti, ti faccio un'altra, non provocazione, ma giusto perché abbiamo la
per chiacchierare.
Di averti qua, quindi... Io prendo 4 architetti,
sì.
Diciamo, capi scuola italiani,
sì.
Coetanei più o meno. Sì. Terrani 1904,
sì.
Mollino 1905,
sì.
Moretti e Scarpa 1906.
No. Non mi ricordavo che ero così vicino, ma certo, lo dice. Sì, 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 mi fido, mi fido.
Ovviamente in Terragni noi cioè, non possiamo vedere quale sarebbe stata la sua evoluzione.
Certo.
No. Cioè, prima di tutto nasce, noi diremmo, imparato. Cioè, nel senso, lui è così giovane, è già uno stile giusto, preciso, chiaro. Cioè, non si vede tanto la sua evoluzione, anche se è vero che nel libro di Eisenman, invece dove lui fa tutta la raccolta delle varie versioni di Casa del Pace, eccetera, lì si vede un'evoluzione concentrata, cioè in qualche modo in pochissimo tempo si capisce da dove parte, da dove arriva, però in qualche modo è come se giocasse a ridosso del finale, cioè c'è già con l'anno buono, no. Per gli altri invece è stato molto interessante, cioè Moretti forse è quello che è evoluto in una maniera più interessante, a dire la verità. Di queste quattro figure, l'unico che probabilmente ha lasciato una scuola è Scarpa, no? Secondo te questo è dovuto al fatto che prima non era evoluto e ha un linguaggio in qualche modo più codificato, più in qualche modo leggibile, più anche ricostruibile in qualche modo, o a che cosa è dovuto? Cioè,
no, io
quattro persone che hanno influenzato l'architettura.
Certo che hanno influenzato l'architettura. Beh, Mollino è personaggio te lo raccomando, cioè geniale quanto diciamo ti scappa da tutte le parti, fa questi interni quasi barocchi e allo stesso tempo fa queste diciamo architetture che anche Pagano lo ammirava da giovanissimo, lo pubblica da giovanissimo, poi un dopoguerra, insomma. Tra l'altro Mondino è un personaggio che è divenuto un po' noto soprattutto attraverso l'Università di Architettura di Zeri, perché sennò se ne erano perse un po' le tracce di Mondino. Scarpa è anche... sta in una roccaforte, no? Che è Venezia, eccetera. E Moretti un po' ne abbiamo parlato, ma io rivendico il fatto che Terragni abbia creato una scuola, alla pazza che non ha creato una scuola. Innanzitutto vi permetto di ricordare che al di là delle Alpi c'è la cosiddetta scuola ticinese. Ora, la scuola ticinese guarda tantissimo a Terragni. Tanti personaggi della scuola ticinese, sia di livello alto sia di livello medio, guardano molto al razionalismo italiano, a Terragni in particolare. Io ho avuto, in un periodo sono stato all'ETA di Zurigo, ho conosciuto abbastanza bene Campi e Pessina, per fare un esempio, non sono architetti di primissimo livello, comunque ero proprio, Campi era professore ordinario all'ETA di Zurigo, e all'anima quanto guardava Terragni, ma proprio in maniera dichiarata, molto diffuso era questo sguardo. Lo stesso Botta, in fondo, che è stato molto più legato a Scarpa, diciamo dal punto di vista concreto, no? Venezia, la cosa, sicuramente guarda più a Terragni, se dobbiamo dire. E poi ci sono gli americani. E gli americani via New York Five, il movimento dei New York Five non è, e quindi non parliamo solo di Eisenman, parliamo dei New York Five, quindi in quella fase degli anni 60-70 diciamo, non dico che abbia creato una scuola, però mi sembra che sia stato abbastanza diciamo compreso e seguito più all'estero che in Italia, come dicevamo prima, e forse di tutti loro probabilmente proprio Terragni alla fine, perché Scarpa diventa stucchevole, non so come dire, no? È un po' stucchevole rifare Scarpa, a mio modesto avviso è meglio rifare l'Asilo Nido che rifare Cabrion, cioè come si fa a rifare Cabrion, non lo so, no? Asilo Nido, bene. Cioè no, cioè, accetti di essere un seguace e sei un seguace. Invece quello che vuole fare non lo consiglio troppo.
Però, io mi ricordo che non so, la prima volta che andai a Palazzo Batellis, lì ebbi chiara l'idea di Steven Hall, cioè Steven Hall lì dentro si vede tantissimo.
Certo.
Cioè proprio
sì,
quasi
sì.
Letterale, non so, la,
sì, sì.
La
era un allestimento fatto da lui, non si può copiare.
No, non si può copiare.
No, però è vero che hai ragione. Beh, se no poi è mezzo cano, mezzo scarpa, uno forte, forte, forte.
Però
quando uno è molto forte, 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 tocca un po' lasciarlo stare. Cioè, no, non fa scuola, non so come dire, no? Non fa scuola.
Dicevano che prendeva il Pritzker.
È vero, non gli hanno ancora dato il Pritzker. È vergogna, è impossibile. Prego. Sono in attesa del perché la parte del salotto è quella più divertente alla fine, soprattutto per me, perché io le cose.
Aspetta.
Volentieri, volentieri. Intanto mando degli show. Mando degli show.
Siccome stiamo registrando, ci vuole il microfono, se no la domanda.
Mando degli show nel frattempo.
Solo una serie di foto.
Posso mandare degli show senza che li commentiamo perché sono in automatico.
Intanto c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda prima di andare a prenderci l'aperitivo di là. Niente, sono tutti.
Che poi sono
per dire
che lo vediamo qua
e
anche
Alex.
Ci pensavamo.
No,
cioè,
nel senso,
cioè, eccolo, eccolo, vedi.
Che carino.
Questo invece è Emilio Terragni, cioè il nipotino, diciamo, il figlio di Attilio, quindi proprio il nipotino, che mi ha spiegato dei segreti di cui questo è il principale, cioè questa scala in asse con la torre. Per cui l'edificio ha tutta questa strana rotazione per mettere l'ultima rampa in asse con la torre, e questa torre è enormemente importante per i comaschi, perché la torre del Baranello, non so se Bergamo, anche Bergamo è contro Milano, no? Penso di sì, siete troppo vicini, quindi non ve potete vedere, ma pure quelli di Como non li possono vedere, quelli di Milano storicamente, e quindi questa torre del Baranello è il simbolo della loro, diciamo, della loro, sto facendo un giro per non usare la parola identità, no? Del loro imprinting, diciamo così, del loro imprinting, no, perché da là vedevano i milanesi che arrivavano. Ecco, quindi qui sono miste foto, quelle più astratte, tipo queste, sono di Rosselli, quelle invece più classiche, come taglio e con le sue persone, sono di ecco la torre del Baradello lassù.
Per dire che bisognerebbe restaurare.
No, adesso sono dei criminali. E altro che francobollo. Io sono una persona, un bonaccione, altro che francobollo. Sono dei criminali veri e propri. Perché come si fa a tenere chiuso la sigillanteria a 5 anni? Però qualcuno me lo spiega. Perché poi si sta deteriorando, no? Non è soltanto che lo tieni chiuso e quello rimane come era. Ecco il Caranchini, vedete? E poi il Caranchini è stato sopraelevato dopo, prima era più basso, no? Poi dopo è stato. Sì, quella è bella. Queste sono tutte foto d'autore, non ci sono. Non ci sono scatti miei proprio, perché si vede questo interno è stato restaurato da questo architetto Mario Di Salvo, che è anche mio amico, di cui adesso è uscito un libro, una monografia da poco. Lui è un grande studioso del razionalismo italiano, ha fatto dei libri già che io ai tempi conoscevo.
Se non c'è nessuno che...
No,
beh, fai pure.
No, non c'è, fai pure quando è di casa.
Oh, sì, no, siamo tutti quadruplicati, questo è la casa di tutti noi. Niente, se ringraziamo il professor. Grazie. Di domande e di risposte a Tiglio e tutti i colleghi che hanno collaborato a questa cosa, e lasciamo spazio, siamo di là, c'è un aperitivo per tutti, perché visto che è venerdì sera si può anche,
ecco, se volete
io ho qua la penna,
ci sono i libri,
visto che tra 10 anni costerà 400 euro.
No, se qualcuno è, fa piacere per l'editore, naturalmente. Io.
No, la 20, perché lettera 22 sono ammazzati improvvisamente, ma hanno subito invaso il campo dell'architettura.
Beh, sono tanti anni che sono nel... Però da un poco di anni sono...
Era quell'album di Tavola, i primi libri che hanno fatto.
Grazie.